forma del giudizio. Non significa questa espressione, la forma del giudizio, un riferimento a un puro elemento formale che si può riempire di qualsiasi contenuto. Quando io utilizzo l'espressione la forma del giudizio, intendo far riferimento a un modello di comprensione concettuale dell'esperienza del giudizio che non solo sia in grado di leggere l'esperienza, a partire dai dati che si possono trarre proprio dalla pratica esistenziale del giudizio, ma che allo stesso tempo è in grado, proprio perché sa leggere questa esperienza, di fornire delle massime, dei principi, delle chiavi di lettura che aiutano a affrontare l'esperienza stessa del giudizio nel miglior modo possibile. È ovvio che nel riflettere sulla forma del giudizio non faremo altro che tener conto dell'esito delle nostre riflessioni precedenti, e cioè di quelle relative appunto alla natura in senso stretto di quello che abbiamo più volte definito come il dramma del giudizio. Ribadisco quindi: giudizio di un essere umano sulla condotta di un altro essere umano, giudizio proveniente proprio perché da un essere umano, da un ente che ha un limite nella conoscenza e che volendo, decidendo, salta, assume una responsabilità che è la responsabilità della scelta e che però non può non farlo proprio perché è obbligato a giudicare. Salto che deve tener conto, lo abbiamo visto con queste ultime lezioni, della necessità di rispondere a una pretesa di giustizia, della necessità di fare giustizia, rispondendo alla pretesa di giustizia. Tutto questo crea quel conflitto, quell'azione conflittuale, quindi drammatica, che non è, come abbiamo visto sin dalla prima lezione, soltanto espressione del conflitto tra chi giudica e chi è giudicato, ma anche del conflitto, soprattutto, tra chi giudica e se stesso, che appunto, consapevole di questa sfida, non può non trovarsi, se, come abbiamo detto più volte, è dotato di buonsenso, non può non trovarsi in qualche modo inadeguato. Nonostante questo, però, è obbligato a giudicare. Ecco, che forma del giudizio scaturisce come forma più adeguata data questa complessa premessa, data questa complessa rappresentazione dell'esperienza del giudizio come dramma? Allora, innanzitutto, e qui riprendo il discorso che ha a che fare con il mondo antico, bisogna tener conto necessariamente di ciò che scaturisce da quello che in termini moderni potremmo definire come il sano intelletto, la sana intelligenza. Ma guardate cosa afferma rispetto a questo Eraclito: coloro che parlano in accordo con l'intuizione devono fondarsi su ciò che è comune. Perciò bisogna seguire ciò che è comune. Ragazzi, quando Eraclito sostiene che bisogna far riferimento a un'intuizione, a ciò che si accorda con l'intuizione, e dice che se si riesce a fare questo, allora vuol dire che ci si fonda su ciò che è comune, ha a che fare con l'idea del giudizio che noi abbiamo appreso dal mondo antico, cioè con la presa di posizione sul particolare, che ha a che fare soprattutto con la capacità di ricondurre lo stesso particolare al logos, al tutto, alla ragione universale. Vi ricordate? Il giudizio sta nella capacità di distinguere il particolare, ma io il particolare lo distingo se ho idea del suo rapporto con il tutto. E questa è l'intuizione del rapporto tra il particolare e il tutto. L'intuizione cioè del rapporto tra ciò che è particolare e il contesto universale generale entro il quale questo particolare ha senso. Per fare questo, dice Eraclito, bisogna fondarsi su ciò che è comune. Ma attenzione, ragazzi, ciò che è comune qui non è ciò che i più pensano. Ciò che è comune è ciò che è comune alla natura umana, comune all'intelletto umano, alla sana intelligenza. E infatti subito dopo cosa afferma Eraclito? Ma benché il logos sia comune, la ragione sia comune, la parola, il discorso, i plurimi significati di questo termine siano comuni, cioè abbiano a che fare con l'esistenza di ciascun uomo, I più, addirittura per Eraclito, sono la maggior parte, vivono come se avessero una sapienza loro propria, cioè vivono con una prospettiva angusta, ristretta, del sapere particolare, come se fossero da soli depositari di una ragione particolare che gli consente, a partire dai propri pregiudizi, dal proprio vissuto, dalle proprie simpatie, dalle proprie antipatie, dai propri sentimenti, di giudicare correttamente. Questo per Eraclito è scorretto, questo non conduce a un giudizio adeguato, all'intuizione di ciò che è in accordo con il cosmo, con il tutto, a misura del cosmo. In realtà conduce a giudizi errati, insipienti, non certo espressione della sapienza. Il vero modo per poter giungere a un giudizio adeguato, potremmo dire in termini molto generici, a un giudizio giusto, è il modo, la modalità di chi si fa condizionare, si fonda su ciò che è comune, non sulla sapienza particolare, non sulla esperienza particolare, soltanto sull'esperienza particolare, ma su una capacità, come vedremo andando avanti in questo ragionamento, di immedesimarsi nei panni degli altri, nella ragione che non è solo mia ma è anche degli altri, cioè nella capacità di entrare in relazione con gli altri. Mentre se io penso di possedere una sapienza mia propria, tutta legata al mio vissuto, che non tiene conto degli altri, giungerò a dei giudizi che non sono adeguati. È ovvio che sto forzando un po' l'interpretazione di Eraclito, ma vedrete quanto questo passo poi trovi corrispondenza nella riflessione che adesso svilupperemo, soprattutto attraverso delle fonti moderne, per cogliere il senso della forma del giudizio a cui sto facendo riferimento. Però già da questo si capisce come il giudizio sia in ogni caso una forma di talento, sia espressione di un talento. Cioè per giudicare bisogna avere talento. Qual è questo talento? Il talento di chi è in grado di affrontare il mondo del particolare, dell'esperienza particolare, perché si giudica sempre prendendo posizione sul particolare, orientandosi grazie proprio a questa presa di posizione verso un'azione o verso un'altra in maniera libera, senza vincoli oggettivi, senza sentirsi forzato o determinato da altro. E questo è il talento del giudizio. E ragazzi, guardate che è tutt'altro che semplice, tutt'altro che scontato. Bisogna aver talento, appunto, per giudicare adeguatamente. Bisogna avere la sensibilità per poter prendere posizione sul particolare, come vedremo, tenendo conto degli altri, ma rimanendo liberi, rimanendo autonomi, senza essere determinati, senza essere da forze esterne, senza essere vittime di pregiudizi. Per questo qualcosa che ha a che fare anche con un allenamento, perché pensateci, il talento non si oppone all'allenamento, anche nell'ambito che più conosciamo, in cui utilizziamo questi termini, quello sportivo ad esempio. Tu puoi avere talento, ma per esercitare una pratica sportiva ad alto livello il talento non basta, devi affiancare al talento l'allenamento. Probabilmente il talento ti fa giungere con l'allenamento a risultati a cui non giungono coloro che non hanno un talento pari al tuo. Ma senza l'allenamento, lo sapete bene, chiunque di voi ha un'esperienza sportiva di livello agonistico sa bene che è veramente complicato andare avanti. E questo vale anche per il giudizio. Il talento sta in questa sensibilità che si affina, ma si affina appunto con l'esperienza. Ora cerchiamo di capire come queste consapevolezze, cioè la consapevolezza del fatto che per giudicare bisogna avere talento, che questo talento in qualche modo corrisponde con la sensibilità che ha chi ha una mentalità, come vedremo, larga, ampia, che gli consente di tenere conto di una pluralità di punti di vista. Ecco, con queste consapevolezze possiamo probabilmente giungere a specificare meglio la forma del giudizio giuridico, la forma che più si confà appunto al giudizio giuridico. Vi presento qui una filosofa che ho già citato più volte, cioè Hannah Arendt. Perché l'Arendt? per quanto mi riguarda, è una delle principali fonti di ispirazione per la riflessione intorno al giudizio. L'Arendt decide di scrivere un libro, che poi sarà il suo ultimo libro, che si intitola La vita della mente. Questo libro è composto nei fatti da due capitoli, il primo dedicato al pensare, il secondo dedicato al volere. Ma l'intenzione dell'Arendt era di scrivere un terzo capitolo dedicato proprio al giudicare, al giudizio. In realtà è venuto a mancare e quindi non ha potuto scrivere questo capitolo, e noi abbiamo trovato proprio a casa sua, nella macchina da scrivere, diciamo utilizzata da poco, le prime righe che introducevano il tema del giudizio. E quindi su questa sua intenzione abbiamo a disposizione, rispetto a questa sua intenzione, un appendice che si trova appunto nella vita della mente, poche righe a cui facevo riferimento, ma soprattutto abbiamo le lezioni che tenne alla New York School sulla filosofia politica di Kant. È da quelle lezioni soprattutto che si può trarre quella che probabilmente era la sua intenzione e il suo modo di affrontare il tema del giudizio. Perché l'Arendt pensa che sia opportuno, in un libro che vuole indagare le capacità, le facoltà principali della mente umana, perché pensa che sia importante indagare la facoltà del giudizio? Addirittura arriva a pensare, lo capite dalla struttura ipotetica del testo, che il giudizio abbia a che fare con una facoltà autonoma, una facoltà autonoma del pensiero, autonoma tanto dal pensare quanto dal volere. Noi questo lo sappiamo perché lei lo scrive proprio concludendo il capitolo sul volere e quindi provando ad introdurre il capitolo che non ha mai scritto sul giudizio. Perché ritiene questo? Ritiene che dopo essersi occupata della dimensione del pensiero e di quella della volontà, ragazzi, cercate di cogliere il nesso col nostro corso, della dimensione dell'intelletto e di quella della volontà, cioè quei due poli dello scarto su cui io mi sono concentrato, intelletto e volontà, e che conducono a comprendere il salto del giudizio, dato proprio da questo abisso che esiste tra intelletto e volontà, proprio dopo essersi occupata di questi due poli, si trova di fronte a quella che lei stessa definisce come un impasse. Quale sarebbe questo impasse? L'impasse sarebbe data dal fatto che se si vuole dare significato, questo è quello che afferma l'Arendt, alla libertà, se si vuole dare significato all'esperienza stessa della libertà, bisognerebbe intendere la volontà, di cui lei appunto si è occupata in questo testo, come pura spontaneità, cioè come un luogo, come il regno della pura libertà. Perché se invece pensiamo alla volontà come qualcosa che è sempre determinato dal pensiero e quindi da tutto ciò che noi conosciamo, allora vuol dire che in qualche modo noi non siamo mai liberi, che siamo sempre determinati da altro che precede la volontà. Per essere veramente liberi dovremmo essere in grado di dare inizio a qualcosa, di dare inizio a qualcosa che prima non c'era. Questa, se volete, è la vera definizione che l'Arendt ci dà di libertà. La libertà è la facoltà di dare inizio a qualcosa. Ma se devo dare inizio a qualcosa che prima non c'era, non posso essere determinato in tutto e per tutto da quello che c'era prima. E allora bisognerebbe trovare un modo per capire come io, agendo, scegliendo, tengo conto sì di ciò che conosco, di ciò che è accaduto, del pensiero, ma allo stesso tempo do inizio a qualcosa di nuovo, cioè sono libero. Per l'Arendt, per capire questo, bisogna indagare una facoltà autonoma dell'uomo, che è proprio quella del giudizio. Questo vi fa già capire quello che vi dirò a conclusione del corso, e cioè come per l'Arendt la libertà risieda proprio nel giudicare, proprio nella capacità di giudicare, perché è lì che io sperimento la capacità di dare inizio a qualcosa senza essere veramente determinato, condizionato, necessitato dal pensiero, dalla conoscenza. È una volontà, quella che mi conduce a giudicare, che è espressione di libertà e che quindi, se volete, agisce proprio entro quello scarto di cui ci siamo occupati, quello che ci ha condotto a parlare del giudizio come un salto, lo scarto, tra intelletto e volontà. L'Arendt, appunto, ispira questa riflessione perché vede nel giudizio, se volete questa è la sintesi di quello che vi ho detto, vede nel giudizio il luogo della libertà, lo spazio della libertà, luogo in cui si può dare inizio a qualcosa. Ma è una facoltà misteriosa, perché non è equivalente al puro pensiero e non è equivalente neanche alla pura volontà. Pensateci, ragazzi, pensateci un attimo. È vero quello che dice l'Arendt. Quando noi giudichiamo, abbiamo l'impressione che non siamo di fronte a un atto di puro pensiero. C'è il pensiero che incide, ma non è solo pensiero. Ma allo stesso tempo non è solo volontà. Sì, è sì volontà, ma è una volontà che è condizionata anche da ciò che pensiamo, da ciò che abbiamo conosciuto. Quindi vedete come è qualcosa di un po' ibrido, di diverso, di autonomo rispetto a queste due facoltà. È qualcosa che media probabilmente tra queste due facoltà e ci consente appunto di essere liberi. Perché? Perché noi quando giudichiamo diamo un significato alle cose, un significato che prima per noi non avevano. E quindi è la facoltà di giudicare, la facoltà, forse qui sono ancora più preciso, che consente a ciascuno di noi di costruire il proprio mondo. Pensateci, ciascuno di noi costruisce il proprio mondo attraverso i giudizi che dà di tutto ciò che ci circonda, i giudizi che dà alle persone con cui vive, alle persone che incontra, alle esperienze che vive. E capite poi che quando arriviamo al giudizio giuridico è un giudizio che dà significato e costruisce un mondo, come è il mondo giuridico, che è gran parte del mondo della nostra convivenza. Come vi ho detto sempre, riflettere sul giudizio giuridico ci consente di fare una riflessione più ampia anche sul giudizio in sé e non soltanto sull'esperienza del giudizio giuridico. Ora, quando l'Arendt, non in questo libro perché come vi ho detto non ha potuto scriverlo il capitolo che doveva scrivere, ma nelle lezioni di cui prima vi parlavo, sostiene la necessità di indagare il tema del giudizio, fa riferimento a Immanuel Kant. Vede, cioè in Kant la fonte più importante di riflessione rispetto al tema del giudizio. E ragazzi, c'è un motivo, direi ovvio. Il motivo ovvio è che Kant ha probabilmente scritto il libro più importante che sia mai stato scritto, quantomeno nella modernità, sul tema del giudizio. Tema che tra l'altro non è che sia stato così tanto indagato a livello filosofico rispetto ad altri temi. Kant scrive infatti la critica del giudizio, la terza critica, dopo la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica, scrive la critica del giudizio. L'Arendt sostiene che la critica del giudizio sia la vera filosofia politica di Kant. Questa è un'affermazione molto provocatoria, perché ragazzi, com'è in qualche modo noto per chi ne sa un po', non bisogna saperne molto, ma per chi ne sa un po', il giudizio di cui parla Kant nella critica del giudizio è di due tipi. È il giudizio cosiddetto teleologico ed è il giudizio soprattutto estetico. Kant non parla di giudizio politico, neanche di giudizio giuridico, ma nonostante questo l'Arendt ritiene che soprattutto attraverso la riflessione di Kant sul giudizio estetico, cioè il giudizio che ci consente di dire questo è bello, Kant delinei una vera e propria filosofia politica. Dobbiamo cercare di capire perché. La Arendt ha la pretesa di ricostruire i tratti di fondo del giudizio politico a partire dal giudizio estetico di Kant. Io, con le mie modestissime capacità, provo a fare un'operazione leggermente diversa. Lo sapete perché avete seguito questo corso. E cioè a vedere in alcuni scritti di Kant una base per ragionare sul giudizio giuridico più che sul giudizio politico. Chiaro? Quindi sul giudizio che a noi interessa di più, che è quello del giudice. Ma questo lo capiremo insieme. Intanto, senza avere alcuna pretesa di entrare nel merito di opere monumentali, qualche cosa ve la devo dire delle tre critiche, altrimenti non capiamo perché Kant si alza una mattina e decide di scrivere la critica del giudizio. E non capiamo neanche perché l'Arendt si alza una mattina e decide di occuparsi della facoltà di giudizio pensando che sia nei testi di Kant la fonte più importante. Allora, i testi più importanti, ce ne sono altri, ma i testi più importanti di Kant sono le cosiddette critiche. La prima critica è la critica della ragion pura, 1781, critica della ragion pratica, 1788, critica del giudizio, 1790. Non è un caso, come vi dirò tra un attimo, che la critica del giudizio sia la terza di queste critiche. E forse non è neanche un caso che delle tre è quella che ha avuto non meno successo, perché non è un problema di successo, è quella meno studiata. Perché Kant viene quasi sempre ridotto, e non è poco, attenzione, perché è tanto, alle prime due critiche. Si parla di Kant soprattutto attraverso la critica della ragion pura e la critica della ragion pratica. In realtà qui l'intuizione della Arendt è veramente geniale, perché nella critica del giudizio c'è una riflessione assolutamente impareggiabile. Allora, per capire però da cosa nasce la critica del giudizio, dobbiamo dire due cose sulla critica della ragion pura e sulla critica della ragion pratica. È ovvio che non possiamo entrare nel dettaglio di testi così ampi, però almeno capire l'oggetto di fondo. Questo è importante. Allora, nella critica della ragion pura, Kant in qualche modo si occupa di che cosa? E questa forse è la sua vera ossessione. Si occupa delle modalità della conoscenza, cioè come conosciamo il mondo, come facciamo a conoscere ciò che ci sta attorno e soprattutto come facciamo a conoscerlo scientificamente, cioè ad affermare le leggi che regolano i fenomeni della natura. Capite che Kant scrive questo nel pieno del Settecento, cioè siamo in un'epoca in cui è maturata quella mentalità scientifica a cui abbiamo fatto riferimento durante il corso, cioè attraverso la rivoluzione scientifica. È come se Kant arrivi a un certo punto e si assuma l'onere di dare senso profondo a quello che già era capitato. Quello che era capitato era la rivoluzione scientifica, l'affermazione di un certo modo di conoscere la realtà, di una pretesa di conoscere la realtà. E lui, senza essere uno scienziato in senso stretto, cerca di capire come funzioniamo, come facciamo a conoscere scientificamente. Ed ovvio che tutto questo avviene attraverso la ragion pura. Cioè, ragazzi, perché ragion pura? Perché in qualche modo funziona questa dimensione della nostra ragione a prescindere dall'esperienza. Per questo è ragion pura. Perché non è contaminata, ma non sarebbe un peccato essere contaminati, non è determinata dall'esperienza. E giunge cioè a una conclusione notoriamente appunto kantiana, e cioè che ciò che noi possiamo conoscere è esclusivamente la manifestazione fenomenica della natura. Cioè ciò che noi conosciamo è il fenomeno. Visto che qualcuno di voi già sa a cosa faccio riferimento, ciò che invece non conosciamo, che non possiamo conoscere, è il noumeno. Non è una parolaccia, il noumeno, ha a che fare con quella che Kant stesso chiama il mondo delle essenze, della cosa in sé. Quindi, critica alla ragion pura ha come oggetto esattamente la possibilità di conoscere scientificamente il mondo attraverso delle proposizioni linguistiche, che Kant chiama giudizi, ma che sono molto lontani dal giudizio di cui ci siamo occupati noi. Nella critica alla ragion pratica, Kant si occupa in realtà del mondo noumenico. La riflessione sul mondo noumenico delle cose in sé, alla quale l'essere umano appartiene come soggetto morale, conduce ad affermare che tale mondo dell'essenza, al contrario di quello fenomenico, è inconoscibile scientificamente. Ma è il mondo che per noi è fondamentale, perché noi non siamo soltanto persone che conoscono scientificamente la realtà, siamo anche soggetti morali. Banalizzo, ragazzi, nessuno di noi è soltanto uno scienziato, tra virgolette, uno che conosce la realtà. Ciascuno di noi è anche un soggetto morale, cioè che entra in relazione con altri, e che quindi ha a che fare necessariamente con idee quali libertà, giustizia, moralità, bene, bellezza. Nessuna di queste idee si presta a una conoscenza scientifica, ma nel nostro linguaggio, nella nostra esperienza, determinano il nostro modo di vivere. Possiamo necessariamente pensarlo, perché noi necessariamente pensiamo a questo mondo, ma non possiamo conoscerlo così come avviene con i fenomeni attraverso i processi di generalizzazione che l'intelletto ci consente di compiere, l'intelletto che ci consente di giungere al concetto di tavolo. Ciò significa che tra il mondo fenomenico e quello noumenico, cioè tra il mondo delle apparenze e il mondo delle essenze, esiste uno scarto, uno spazio, un abisso incolmabile. Ragazzi, in qualche modo è l'abisso di cui noi ci siamo occupati, perché è proprio l'abisso tra l'intelletto, ciò che noi possiamo conoscere, che ci consente di giungere alla conoscenza scientifica, e la volontà, ciò che ha a che fare con la nostra invece dimensione morale, con la nostra capacità di agire nel mondo, di confrontarci con gli altri, di scontrarci con gli altri. Per questo, non a caso, come noi durante questo corso abbiamo visto nel giudizio, un salto tra l'intelletto e la volontà, una facoltà che è media tra questi due poli, prima di noi ovviamente l'ha fatto Kant, nel senso che Kant, guarda caso, scrive la critica del giudizio dopo le due prime critiche, perché si rende conto che bisogna evitare di ridurre la dimensione noumenica a una dimensione totalmente irrazionale, come se lì ognuno fa quello che vuole. Ognuno ha la sua idea di Dio, ognuno ha la sua idea di bellezza, ognuno ha la sua idea di libertà, come un mondo totalmente sconclusionato. Ma allo stesso tempo però è un mondo che non possiamo conoscere scientificamente. E allora come bisogna affrontarlo? Bisogna cioè esplorare questo scarto e capire quale facoltà ci consente di mantenere la soggettività, la libertà che è tipica del modo in cui noi affrontiamo questo mondo, perché è un mondo non determinato, però cercando di, diciamo così, aspirare a una dimensione universale che vale per tutti. Non a caso, quando noi parliamo di bellezza, di libertà, di giustizia, è vero che noi qui in quest'aula probabilmente non arriveremo mai a metterci d'accordo su un'idea accettabile da parte di tutti, però è anche vero che se io parlo di libertà, la vostra collega mi capisce, sa di cosa sto parlando. Sa di cosa sto parlando, ma probabilmente se ci mettiamo a tavolino e decidiamo una definizione che ci mette d'accordo, non la troviamo. Lo stesso vale per la bellezza, lo stesso vale per la giustizia, e forse lo stesso vale anche per Dio. E questa è la particolarità di questa dimensione. Kant ci dice che per poter capire perché questo avviene, perché noi parliamo di bellezza in maniera universale, sebbene non esista un concetto esplicito di bellezza, bisogna avere a che fare, bisogna indagare la facoltà del giudizio, perché è proprio questa quella che agisce in questo scarto tra ciò che conosciamo e ciò che non possiamo conoscere ma che pensiamo.